Cara, cara, devo dirti una cosa. Sei maschilista.
Ciao care, bentornate al podcast di Cara sei maschilista. Io sono Teresa.
Io sono Irene e siamo un'altra volta davanti ai nostri microfoni, nonostante la quarantena, nonostante il coronavirus.
E siccome non bastasse il coronavirus, c'è ancora l'allergia stagionale che mi sta uccidendo, però va bene, mi sto ammazzando di antistaminici, sì. Questa roba qua, però vabbè, siamo ancora qua, forti.
Eh sì, diciamo che questa volta ci ha messo un po' alla prova, infatti siamo un po' in ritardo con questa puntata. E più che altro in questa puntata abbiamo deciso anche di, invece di seguire la nostra solita logica del programma divisi in blocchi come tutte le volte, abbiamo deciso no, abbiamo bisogno di qualcosa per rilassarci un attimo e riprendere il fiato.
Perché non possiamo finire sempre incazzate alla fine di ogni podcast, possiamo anche divertirci un po' ogni tanto. E per te che sei una nuova ascoltatrice, volevamo solo fare un recap di come di solito è il nostro programma con blocchi. Il primo blocco di solito parliamo di una polemica, di un tema principale, ok, che varia di programma a programma. Dopodiché diamo sempre dei consigli su cosa guardare, su cosa vedere, dei profili di Instagram da seguire, eccetera. E poi per ultimo leggiamo sempre le vostre email e rispondiamo a vostre domande o perplessità. Quindi se volete essere partecipi basta scrivere su carasemaschilista@gmail.com. E devo dire che è la mia parte preferita del programma, perché io vivo per queste email. Ogni volta che vedo che c'è una email nuova sono contentissima, quindi ragazze continuate a mandarcele.
Continuate a seguirci anche su Instagram, siamo @carasemaschilista, su Facebook @carasemaschilista e siamo anche su Twitter. Teresa, qual è il nostro Twitter?
È CR, il numero 6, maschilista.
Ah, ok.
Perché non si poteva scrivere tutto, quindi siamo stati un po' creative.
Ah, ok, io non mi ricordo mai. Praticamente abbiamo deciso, siccome veramente ci piace anche sapere cosa pensate, rendervi partecipi a quello che parliamo anche fra di noi, in modo che sia una cosa di tutte quante, non solo nostra, abbiamo deciso di farvi un po' di domande sui nostri stories di Instagram, perché a tutte piacciono le liste. E quindi abbiamo fatto delle liste che sono comunque collegate a quello che parliamo solitamente nei nostri canali. Quindi faremo qualche domanda, cerchiamo di rispondere sia io che Teresa, e dopo leggeremo un po' delle risposte che avete lasciato anche voi sulla nostra pagina.
E sono state veramente, veramente tante. Mi sono anche spaventata. Molto bello. Molto bella la partecipazione. Abbiamo speso un sacco di tempo a leggere poi.
No, è vero. Cioè, è veramente troppo bello pensare che non siamo solo noi due qua, ognuno nel suo microfono, nella sua casa, isolati nella quarantena, ma invece veramente questa community cresce ogni volta di più. Partecipate, raccontate le vostre storie e questo è il bello, no? Sapere che comunque quello che succede a me succede anche a Teresa, ma succede anche a quasi tutte voi, ognuno a modo suo, ognuno racconta la propria storia, però abbiamo veramente tanto in comune.
Ecco, va bene, da dove iniziamo, da dove partiamo?
Vabbè, iniziamo dalla prima domanda. Ti faccio io la domanda e vuoi iniziare a rispondere tu?
Va bene.
Allora, abbiamo chiesto nella pagina Instagram una frase maschilista che ti fa incazzare, però siccome noi abbiamo studiato un pochettino, noi abbiamo chiesto noi stesse tre frasi maschiliste che ci fanno incazzare. Quindi non lo so se vogliamo iniziare da quelle che ci fa più incazzare o quella che ci fa meno incazzare, comunque vai, parti tu, Teresa.
Guarda, secondo me è un po' difficile metterle in classifica perché mi fanno incazzare comunque. Non ho preso delle frasi molto pesanti perché vogliamo essere più tranquille questa volta, vogliamo divertirci. Beh, la prima è sei una femminuccia, che non dicono a me, ma quando lo sento mi fa veramente incazzare, perché parte del presupposto che tutto quello che è femmina e tutto quello che è femminile è debole, è sbagliato, ha una connotazione negativa, e quindi quello mi fa veramente incazzare. Perché deve essere un'offesa essere una femmina? Perché?
Sì, cioè non c'è mai, no, una volta che dici ah sei una femminuccia, che cosa carina. No,
esatto, sei modo. Una femminuccia, allora vuol dire che sei bravissimo. No, è sempre una cosa molto peggiorativa.
Ok, vabbè, siccome scrivo queste vignette da ormai qualche anno, diciamo che ci sono un po' di frasi che mi fanno un po' incazzare. C'è una in particolare che mi manda fuori di testa. Le donne sono tutte pazze, o le donne sono tutte isteriche, o le donne sono tutte squilibrate. Cioè, se c'è una cosa che fa incazzare è questa, perché praticamente ci tolgono il diritto di esprimerci e ci mettono tutti quanti in quella posizione lì che se la mia espressione non è come quella che si aspettano da me è perché tutte le donne sono isteriche, tutte le donne sono squilibrate. E poi quando c'è un uomo che magari è nervoso oppure succede qualcosa, lui non è un pazzo, uno squilibrato, uno isterico, semplicemente è un uomo incazzato. Questa cosa della donna isterica e pazza proprio, cioè, non lo so a te, ma a me proprio fa girare tantissimo.
Sì, sì, e può essere anche una donna molto pacifica, molto calma. La volta che si incazza e alza la voce diventa pazza, isterica, in automatico. E quella è la roba incredibile. Sì. Ma dice, ma porco Giuda, ma sto qua zitta io da 3 anni, tipo, che non dico niente, che sono pacifica, che sto ingoiando tutte le cagate che mi ditti. Una volta che esplodo, perché veramente, cazzo, non ce la faccio più, sono umana, divento subito la isterica.
È come se non potessimo provare rabbia, no? Come se comunque la nostra rabbia, sì, dovesse... Sì. Sempre essere espressi in modo gentile, carino e dolce.
Sì, 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 sì. Devi incazzarti, ma dicendo per favore, grazie, per cortesia, e in toni bassi. Perché sennò sì, non sì, va bene, no? Sennò non è elegante.
Cioè, mi scusi, ma mi sono leggermente incavolata con quello che ha detto. Ma va a cacare. No, no, cioè, fai impazzire. Va bene, andiamo alla prossima. Per favore, signore, sono troppo incazzata.
La prossima, allora, per chi non ha ancora capito, non sono italiana, quindi la prima volta che ho ascoltato questa frase, che è molto italiana, che io non ho mai sentito in un'altra lingua, io mi sono spaventata, mi ha scioccata veramente, no, te lo giuro, mi ha scioccata veramente, ho detto, ma dove cazzo sono? Ma in che anno sono poi? La frase è, auguri e figli maschi.
Sì, è vero.
Ma si può? No, te lo giuro, la prima volta che ho sentita sta roba ho detto, ma non è possibile.
Anche perché che cosa faranno con le figlie femmine? Cioè...
No, sono un fardello, no? Le figlie femmine o puliscono la cucina o non servono a un cazzo, è più o meno quello. Il figlio maschio è la dadiva divina e la figlia femmina non serve a un cazzo. Nel 2020, in un paese del primo mondo, sentirsi dire una roba così è veramente brutto. E quando l'ho detto alla gente, guarda che mi sembra un po' strana questa frase qua, non è molto normale, mi sono sentita dire, vabbè, si dice così, è un detto, sai, è la tradizione, ma è andata a cagare.
Sì.
Questa è veramente una frase che mi ha spiazzata.
Sì, perché poi, cioè, quando mi ricordo una volta che avevamo postato questa frase sulla pagina e che tutti quanti a dire, ma sì, ma questa è una roba super vecchia, non si dice più, è una cosa... Però non è vero, perché si dice ancora, si dice ancora.
Io l'ho sentita, più di una volta l'ho sentita... E ti devo dire, è bruttissimo, quando una coppia si sposa, vuoi augurargli la felicità, per cui auguri figli maschi. Questa è una frase che mi fa vomitare. Poi, tua?
Ah, un'altra che ho sentito anche diverse volte è... Conte è bravo lui che ti aiuta con le cose di casa. Quando parla del tuo compagno, no? Cavolo, bravissimo, guarda, cioè cavolo, sparecchia pure questo.
Fortunatissima.
Ma mamma mia, c'ha cioè, 2 mani. No, questo mi fa troppo girare le palle.
Sì, ma ha cognizione abbastanza per pulire 2 piatti, madonna! Che bravo!
Sì, sì, dovrei ringraziare a Dio, no? Di avere un compagno così. Mamma mia, come sono fortunata. No,
sì,
questa veramente mi fa troppo incazzare.
Sì, anche a me.
Perché, cioè, io mi chiedo, ma non è che sono fortunata, semplicemente non potrei mai stare con un uomo che non facesse le cose, cioè, perché semplicemente chi vive nella stessa casa o sono milionari e non se ne vogliono occupare, c'è cioè qualcuno che lavora in casa e che si occupa di queste cose, altrimenti se tutte e due lavorano, tutte e due stanno a casa, ma perché cavolo dovrei fare io più cose dell'altro? Cioè,
certo.
Questa cosa non sta né in cielo né terra, però... Nonostante questo, nel 2020 ancora si complimentano con gli uomini che danno una mano nelle cose di casa.
Sì, perché danno tutta la carica domestica alla donna, non solo della casa ma anche dei figli, e quindi la donna non deve solo lavorare, perché diciamoci la verità, nel 2020 e nel mondo in cui viviamo uno stipendio non è abbastanza per portare avanti una famiglia, uno stipendio normale, ok? E quindi la donna deve per forza lavorare, non è più un'opzione. Sono poche le mamme o papà che possono scegliere di stare a casa, e quindi se tutti e due portano dei soldi in casa, tutti e due vivono nella stessa casa, tutti e due hanno fatto gli stessi bambini, allora di cosa cazzo stiamo parlando? Perché la responsabilità di uno deve essere più alta dell'altro? Non esiste, no, non esiste. Quindi se lui è un bravo padre e lui pulisce casa, non sta facendo più della sua obbligazione, cioè quindi non si merita una medaglia di onore.
No, sì, il croccantino al mimo. Come se dà al cane, no? Bravo, esatto. Bravo. No.
Bravo, bravo. Croccantini. Sì. Cioè, non sei bravo, niente, stai facendo il minimo.
Ok, Teresa, dopo questa perla tocca un'altra volta a te.
Allora, la prossima frase c'entra un po' con una mail che abbiamo ricevuto da un'ascoltatrice, quindi parlerò della mia esperienza e poi leggerò un pezzettino della sua mail che è veramente grossa, quindi parlerò solo di quello perché secondo me è molto interessante. La frase è: le donne sono le peggiori nemiche delle donne. E secondo me è una cazzata assurda. E passo la parola alla nostra ascoltatrice che ha fatto una frase molto interessante che dice: i maschi ci stuprano, ammazzano, ci tengono segregate, ci costringono a vestiti umilianti, non ci fanno studiare, non ci fanno lavorare, ci costringono ad avere figli non voluti, ma hey, una donna che ha detto che le donne sono tutte troie, non c'è cosa peggiore. Se i maschi dicono la stessa frase, poi è solo una battuta e dobbiamo riderci sopra, altrimenti non abbiamo senso dell'umorismo. Quindi ha detto tutto.
No, è vero. No, è vero.
Lei è super.
Sì, infatti non avevo mai fatto questo paragone, però è vero, però anche perché lì c'entra anche quel fatto di come se noi trovassimo sempre una scusa ai comportamenti scorretti degli uomini, no?
Sì, sì, sì.
E quando si tratta della donna siamo sempre mega rigide e chiediamo la perfezione.
Sì, facciamo molto più giudizio su noi stesse.
Sì, è vero.
Va bene, ci sono punti nel suo paragrafo che sicuramente c'è da discutere, nel senso che verranno a scrivere mille cose nei commenti, come sappiamo già, perché ci sono delle guerriere sempre nei commenti che proteggono sempre gli uomini, e va bene, che anche perché non stiamo facendo guerra contro gli uomini, ma contro il patriarcato, che è molto diverso. Ma solo il fatto di esistere il femminicidio, cioè che noi moriamo nella mano di uomini solo per il fatto di essere donna, quello è già la cosa peggiore che c'è, quindi non puoi dire che una donna è la peggiore nemica delle donne mentre noi moriamo nelle mani degli uomini ogni giorno.
Fatti.
E quindi quello mi fa veramente incazzare, perché cazzo non possiamo continuare a dividerci, dobbiamo unirci.
Io so che ogni volta comunque che viene fatto questo commento, la giustificazione è sempre quella di dire: ok, però se noi fra di noi non siamo unite, però solitamente chi dice una frase del genere già parte del presupposto che non siamo unite e che non potremo mai essere, no? Quindi solitamente cioè quelle che dicono: no, però le donne sono invidiose, le donne sono le peggiori, sei tu la prima che stai dicendo questo, amica, quindi magari sì, anche... Partiamo da noi, no? Ad ogni volta che... Cioè, vabbè, questo è veramente... È un argomento che secondo me toccheremo così tante volte nei nostri podcast, perché per me è uno dei punti essenziali. Cioè, smettere veramente di considerarci nemiche e di continuare a parlare di questo in questo modo.
Secondo me la cosa principale che io voglio con questo progetto di podcast, parlando con le ragazze, è che loro imparino a chiedersi perché, a questionare proprio lo status quo. Ah, le donne sono le peggiori nemiche delle donne. Pensi così? Perché? Perché pensi così? Perché ci giudichiamo tanto una alle altre? Sì, ma perché? Da dove viene questa cosa? Viene dal patriarcato che ci mette una contro l'altra? Dal patriarcato che ci dice che dobbiamo essere sempre perfetta, dal patriarcato che ci dice che ci sono pochi posti al sole per noi e quindi dobbiamo per forza essere nemiche una delle altre. Quindi è quello il punto. Continuare a dire che siamo nemiche non ci porterà da nessuna parte. Ma da nessuna parte.
No, è vero.
E quindi è veramente una frase che mi fa incazzare, seriamente, perché è un blocco per il progresso dei nostri diritti e della nostra libertà.
Eh sì, è difficile.
Va bene, facciamo una cosa più light.
Ah, vabbè, manca la mia ultima frase, i commenti delle ascoltatrici. Vabbè, la ultima è anche molto brutta. Sempre cose positive,
bene,
mamma mia.
Va bene,
cioè,
siamo sempre positive.
Quando sentiamo che, vabbè, c'è una donna in una posizione di rilievo, una posizione di successo, eccetera, e arriva sempre l'idiota di turno che dice: ma sì, ma chi l'avrà data per arrivare lì, no? Questa frase per me ha due problemi gravissimi. Uno, questionare la vita sessuale di questa donna, diciamo così, no? Chi se ne frega con chi sarà andata a letto. E due, e quindi quella più grave, è proprio quella di minimizzare le capacità delle donne, cioè che una donna per arrivare in una posizione di rilievo non potrebbe mai essere arrivata con il proprio merito, con le proprie capacità, ma sì perché ha concesso l'unica cosa di valore che ha, il suo corpo sessuale.
Sì. Il terzo punto che stavo per dire, che è il rendere il sesso femminile come un prodotto, no? Quindi lei ha un prodotto da vendere... Sì. Che è il suo sesso da scambiare
per il suo posto.
Esatto, e quindi e che ci riduce sempre a un oggetto.
Comunque ci sono altre frasi che ci sono arrivate sulla pagina e quindi inizierei a leggere qualcuna.
Vai.
Una delle ascoltatrici dice: le donne invecchiano come fiori, gli uomini maturano come il vino. Questa, sai che io non avevo mai sentito la frase così completa, però veramente descrive quello che la società pensa, no? Che le donne quando invecchiano sono da scartare, invece gli uomini diventano affascinanti.
Sì, sì, noi abbiamo una data di scadenza, la donna vecchia fa cagare, sì. L'uomo vecchio ha un fascino.
Ha un fascino, sì, perché è più saggio, no? Invece le donne, siccome torniamo sempre lì, il corpo della donna è l'unica cosa, l'unica merce di scambio, quindi sì. Cioè, ormai è vecchio, che cazzo hai da offrire?
Esatto, è l'unica cosa importante, quindi anche se invecchiamo e diventiamo anche noi più sagge, perché non è che diventiamo stupide con l'età, non diventiamo più stupide, diventiamo più intelligenti, con più consapevolezza del mondo e tutto quanto, ma quello non serve a un cazzo, no? Perché la donna serve solo il corpo, siamo solo un involucro, un oggetto, e quindi col tempo tutti gli oggetti vengono a scadere, no?
Bella frase questa. Poi c'è un'altra anche che quante volte anche ascoltato queste: ma sì, è maschio, è fatto così, cosa vuoi? Quando un uomo ha fatto qualsiasi cosa, puoi riempire, diciamo, la risposta con qualsiasi cazzata che aveva fatto un uomo. Ma sì, è maschio, è fatto così.
Loro sono scusati anche nella loro debolezza, anche nei loro stereotipi deboli, di sono più immaturi, non viene visto come una cosa assolutamente negativa, viene visto come una cosa da coccolare, poverini, maturano dopo, sì, non sanno cosa stanno dicendo, è solo un bambino, a 30 anni ha fatto una cagata assurda, sì. Ah, ma è ancora un ragazzino.
E poi c'è, nel senso, quando invece è, che ne so, è violento oppure molesta una persona, è perché sono stati gli istinti maschili che non è potuto fermarsi, invece quando si comporta da idiote perché è un ragazzino e i ragazzi sono così, è immaturo, dai.
Come se ci fosse tipo un tasto nel cervello dell'uomo che passa da essere cosciente, intelligente, da un momento all'altro diventa un animale completamente istintivo e poi c'è la scusa del testosterone, no? Perché l'uomo ha più testosterone, ma è una cagata pazzesca.
Poi c'è anche quella così: i maschi sono più simpatici delle donne, per questo mi ci trovo meglio, per questo gli amici uomini. Questa è una cosa che abbiamo già discusso anche nelle altre puntate.
Come mai gli uomini si sentono più al loro agio per fare battute, per essere più estroversi, per essere più gioiosi? Perché?
No, poi nel senso, io conosco tante donne simpaticissime, cioè ma migliaia di donne simpaticissime, quindi è un pregiudizio e basta.
Secondo me ci sono più donne timide, ma perché veniamo giudicate anche se siamo estroverse, se siamo più aperte. O diventiamo il maschietto di turno, veniamo detto, ma tanto lei, sai, è un maschietto, quindi fa niente, ok? o veniamo viste tante volte anche come la facile, secondo
sì.
me. Ho visto una volta un'intervista con una donna che fa il comico, e a parte dire che è una merda la loro industria perché non vengono viste come
divertenti, non sono divertenti,
esatto.
Non fanno ridere le donne.
Abbiamo già detto, esatto, abbiamo già detto questo nel podcast, ma diceva anche che essere la persona estroversa, quella che fa le battute, che di solito è una cosa che è ben vista che se sei un uomo, lei come donna era vista solo come l'amica, ma non come una donna da stare insieme. Quindi secondo me quella è una roba che ci ferma tante noi, che dobbiamo essere dentro a un certo stereotipo per essere anche attrattive agli uomini, no?
Sì, è quella un po'...
O è troppo complesso?
Secondo me sì, ho fatto fatica un po' a capire.
Lei diceva, io sono sempre stata divertente, ho fatto sempre tutti ridere, però nessuno voleva stare con me, perché io non ero il tipo di donna che gli uomini volevano stare insieme, perché si sentivano un po' intimiditi.
Magari anche perché usava dell'ironia. Comunque la comicità c'entra anche con l'ironia, in prendere in giro, e questo magari rende anche gli uomini insicuri in qualche modo, perché non hanno il controllo della situazione. Cioè, chi è molto brava con l'umorismo è anche in grado di essere ironica e quindi non di assecondare, no? L'umorismo non asseconda comunque.
In realtà, nel mio parere, gli uomini si sentono intimiditi per qualsiasi altro stereotipo di donna che non sia la donna che sta muta, sottomessa. Qualsiasi
sì.
altra cosa rischi di intimidire gli uomini, secondo me. Però...
Dipende, cioè, meno male che ci sono anche degli uomini da salvare, perché sennò...
Sì, meno male.
Vabbè, io passerei alla seconda domanda, perché sennò veramente siamo qua fino a... perché di frasi maschiliste ci sono veramente una marea.
Vai.
Allora, noi abbiamo fatto la seconda domanda, che è: raccontaci una storia che non hai fatto caso al momento, ma che adesso ti sembra assurdamente maschilista. Quindi qualcosa che ti sia successa, magari quando eri adolescente, quando eri bambina, che all'epoca, senza questo sguardo di femminista, hai trovato normale, oppure non hai fatto caso, però adesso guardando da lontano dici, mamma mia, cioè come è stato possibile? Io ho scelto due storie, non so se vuoi iniziare tu a raccontare la tua.
No, ho iniziato io l'altra, vai tu.
Ok, all'epoca quando è successo abbiamo fatto delle risate, è sembrato molto carino, no, molto carino no, però non abbiamo presa malissimo. Praticamente nel mio primo posto di lavoro, e lavoravo in un'azienda abbastanza grossa con tanti dipendenti, e gli uomini, i colleghi di lavoro, hanno fatto una competizione fra di loro e hanno eletto la donna perfetta. Però com'era questa donna perfetta? Praticamente hanno scelto fra tutte le colleghe chi aveva il culo più bello, chi aveva la miglior tetta, chi aveva chi aveva i migliori capelli, il viso più bello, i denti più belli. E quindi praticamente hanno fatto una specie di bacheca e hanno messo per ogni cosa il nome della collega che rappresentava la cosa migliore per montare la loro donna perfetta. E tutti quanti ridevano, e questo è stato messo, appiccicato nella mensa aziendale. Tutto era considerato normalissimo. Ovviamente stiamo parlando, meno male, di tanti anni fa, più di 10 anni.
Non dare indizi della tua età, dai amica, per favore.
Sì, perché sai, no? Le donne quando invecchiano diventano fiori morti, quindi...
Esatto, non puoi dirlo.
No, infatti. Certo. Comunque molto tempo fa, nonostante questo, ero comunque già una donna adulta. E guardando adesso io penso, cioè, se una roba del genere succedesse oggi... Cioè, sarebbe uno scandalo, almeno per me sarebbe uno scandalo, non lo so, è una storia assurda.
Sì, io non sono sicura.
Dice di no.
Che sarebbe uno scandalo. Darsi. Dipende dal posto, secondo me no.
Potrebbe ancora far ridere. Ai, va bene. Allora, faccio così, leggo anche una cosa che ha scritto una ascoltatrice rispondendo a questa domanda.
Vai.
Allora, lei dice, da bambina praticavo un corso di box. Io un giorno la mia maestra mi sentì mentre ne parlavo con i miei compagni lungo la strada per la mensa della scuola. Ne rimasi così sconvolta e disgustata che lo ripeté ad alta voce con ribrezzo: «Una ragazza che fa boxe! Fa boxe questa ragazzina!» E fermò altre maestre in corridoio per raccontare a tutte cosa fa questa sua allieva disgraziata. È così assurdo che ancora non capisco se stessi scherzando. Peccato però che io piansi e lei continuò imperterrita ad urlare che era inaccettabile, e per questo che mi arrabbio più per le donne maschiliste, perché veramente non sanno quanto ci possono ferire. Che bella storia! Il fatto è che effettivamente sono cose che ci succedono quando siamo piccole e non ci facciamo caso.
E che non possiamo nemmeno lottare.
Anche perché se sei una ragazzina piccola, fai fatica anche ad andare contro delle figure che comunque sono più autorevoli di te, sono sì, più mature di te. E quindi in qualche modo tu ti senti la disadattata, no? Non hai ancora la forza di reagire. Io spero almeno che le nuove generazioni, le ragazze più giovani oggi, siano un po' più consapevoli, siano più forti, perché anche io mi ricordo di battute, di cose del genere di quando ero piccola, che alla fine è una subiva e basta, cioè non è che...
Sì, è per quello che dico sempre che la mamma femminista è importante, perché devono preparare questi bambini a questi momenti e devono essere preparati a difenderli in questi momenti. Se è la mia figlia che torna a casa da scuola dicendo guarda che mi hanno fatto sta roba perché io voglio fare box piuttosto che, minchia, io porto giù la scuola, ma non esiste, capito? Non tutte le mamme sono preparate, probabilmente sì. Tante mamme hanno il sogno della bambina che fa il ballet ancora, e se la bambina fa box non è che dice di no, non farai box, ma si sente leggermente delusa,
sì,
forse.
Sì, sì, non sopporta le proprie scelte, sì, si può darsi, credo che ancora ci siano, ovvio che ci sono, non è può darsi, sappiamo che ci sono, no? Cioè, chi vogliamo prendere in giro qua, è ovvio che ci sono.
Sì, e quindi per quello che è importante avere delle mamme che capiscono queste cose, avere dei papà che capiscono queste cose per tutelare questi bambini in queste situazioni.
No, sì, anche per crescere le nuove generazioni che non accettino questo, sì, e che non interiorizzano queste cose,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Perché magari cioè, tu ascolti questa cosa da piccola, 1, 2, 3, 4, 5 volte, e dopo hai questa cosa così interiorizzata che passi veramente la vita pensando che tu sei sbagliata perché hai una passione diversa da quello che si aspetta da te,
sì,
no? È molto proprio censurare la libertà da quando sei piccoli. Leggo un'altra che risponde a questa domanda. Allora, quando ero più piccola avevo circa 19 anni, ero in giro con il mio fidanzato dell'epoca, abbiamo incontrato un mio compagno del liceo che quando mi ha vista mi ha preso in giro per scherzare su qualcosa di molto stupido. Dopo si è reso conto che c'era il mio fidanzato e ha chiesto scusa al mio fidanzato per come aveva scherzato con me. Non ha chiesto scusa a me, ma a lui, come se fosse a lui che aveva fatto un torto. E diciamo, questa persona ad oggi percepisce che comunque è una cosa maschilista, però veramente questa è un'abitudine bruttissima.
Sì, sì. Cosa fai poi? Mi ha fatto ricordare adesso il momento di una cosa che è successa a me quando io ero adolescente e non capivo un cazzo, ovviamente, di quando andavo in disco e non volevo stare con un ragazzo, io dicevo, ah, scusa, ma io ho un fidanzato.
Perché non puoi semplicemente dire non ho voglia.
Esatto, non posso dire no, non ho voglia, perché lui non capirà, perché alla fine gli uomini rispettano solo gli uomini, non rispettano noi. Quindi lui sente un mio no e continuo a chiedere, ma se dico che ho un fidanzato, allora va bene, allora io non sto con una di un altro.
No, sì, questo qua si ferma praticamente per un ipotetico uomo che non esiste, ma non si ferma con la tua parola.
Sì.
No, è assurdo.
Sì, è così, e lo facevo, e adesso vedo quanto è stupido, ma ancora purtroppo efficace.
Sì. È la stessa cosa anche quando uno fa una battuta, cioè uno ci prova eccetera, e poi arriva il tuo ragazzo e dice, oh scusa, non volevo fare niente. Cioè, nel senso,
sì,
non è che è il mio padrone, cioè che deve chiedere scusa a lui.
Esatto, nel caso della ragazza, questo qua, il collega, l'ha vista come proprietà di questo uomo, ma proprietà, non come un individuo. Quindi non ha chiesto di scusa a lei, ha chiesto scusa a lui. Veramente, io ogni tanto penso, porco giù, da 2020 dovevamo discuterne, che cavolo ne so, la colonizzazione di Marte, il primo clone umano, e stiamo ancora parlando di queste cose. È veramente stancante.
Ebbene. Allora facciamo una domanda un po' più carina, perché così ci riprendiamo un po' e ci tiriamo su di morale, perché qua inizio un'altra volta ad entrare nella depressione.
Sì, sono due certezze in questo podcast per me. Una è ridere, due incazzarmi. Sempre.
No, poi iniziamo sempre, ah no, perché c'è la quarantena e quindi tiriamoci su di morale. No, dopo 10 minuti stiamo già piangendo dicendo, no, sto patriarcato di merda. Vabbè,
allora, ma sto bevendo vino ancora, quindi vabbè. Un po' di sostegno al morale.
Certo, stancante combattere il patriarcato senza vino, non ce la si può fare. Quali sono le tre cose che ti farebbero più felici con la fine del patriarcato? E qua ci sta pure la canzoncina. Dai. Tipo, per esempio, cosa ti farebbe più felice con la fine della quarantena? Sono due cose impossibili praticamente da succedere. Però fateci sognare, dai.
Allora, la prima cosa, e secondo me prende un sacco di altre cose, è non guardare mai più verso il basso nella presenza di un uomo.
Mamma mia, cioè, mi hai fatto venire la pelle d'oca.
E lo faccio ancora, è veramente automatico, ovviamente non con persone che conosco, non è che col mio ragazzo guardo verso il basso in sottomissione, no, sto dicendo proprio in giro, quando vado in giro e incrocio lo sguardo, io automaticamente guardo in giù perché ho paura e quella sarebbe la cosa più importante per me, non dover più farlo.
Sai che tante risposte che ci sono arrivate, sicuramente quella che si è ripetuta più e più volte è stata uscire, camminare per strada senza paura, tornare a casa senza paura,
sì.
Camminare tranquilla,
sì.
Non dover preoccuparmi mentre cammino, non guardare verso le mie spalle mentre cammino, ma tante e forse veramente solo noi donne riusciamo a capire che cosa vuol dire questo,
sì,
cioè perché sì. E poi lo facciamo veramente in un modo così automatico che magari veramente non riusciamo più ad immaginare come sarebbe non farlo, perché è veramente automatico, cioè quando stai, che ne so, tornando a casa una certa ora, ma neanche tardissimo, una strada un po' vuota, vedi un uomo dall'altra parte della tua parte della strada, cosa fai? Attraversi.
E quello è importante dire, ovviamente anche un'altra puntata con più dettagli, ma che tutti gli uomini sono potenziali stupratori, non perché tutti gli uomini stuperebbero una donna, ma perché quando siamo per strada e vediamo un uomo e lo sguardo si incrocia, ci viene la paura in automatico. Se non vogliamo niente con quel ragazzo, proviamo a veramente attraversare la strada,
sì.
Perché non possiamo dare il beneficio del dubbio a uno sconosciuto. Lui può essere anche vestito nel modo più elegante e bello possibile, con un Armani addosso, non me ne frega un cazzo. Se io mi sento minacciata, cioè è automatica questa cosa, è quasi istintiva ed è molto brutta, perché un uomo quando va in giro per strada il massimo che gli può succedere è essere rubato. Cioè io posso essere violentata, una cosa che gli uomini hanno paura quando vanno in carcere.
Sì.
Gli uomini hanno paura di essere violentati, noi abbiamo la paura di essere violentati ogni giorno,
sì,
e quello ci restringe anche la nostra libertà, perché io non mi sento libera di andare in giro, di tornare da una disco da sola di notte,
sì.
Perché sono a rischio.
Sì, è vero.
Ragazzi, io sono stata pedinata ma un sacco di volte a Milano.
Sai quante volte?
Tante volte. Ho chiamato il mio fidanzato, ho chiamato amici per aiutarmi.
Sì, oppure quella cosa che tu chiami, fai finta di chiamare se non hai nessuno per chiamare, oppure entri in un bar o entri in una farmacia o qualsiasi posto aperto. Cioè.
Io ho visto una, vabbè, non vogliamo allungarci, però secondo me è una cosa interessante. Ho visto un post, forse su BuzzFeed qualche tempo fa, delle ragazze che dicevano delle strategie che avevano loro in testa per queste cose. Tu hai mai fatto di prendere le chiavi di casa e farli come se fosse un'arma?
Sì.
Ma esiste una cosa del genere?
Dite,
ma l'ho fatta mille volte.
Sì.
Ma
sì,
chi ne se un ragazzo l'ha mai fatto?
No, magari non sa neanche di che cosa si tratta.
Esatto, chi ne se un ragazzo si è mai sentito minacciato da uno sguardo di una donna?
Queste dovrebbero essere le domande carine.
È troppo profondo. È tristissimo. Quella sarebbe la cosa numero uno per me. non dover mai più abbassare il mio sguardo, perché ogni volta che lo faccio mi sento una merda.
Ma sai che io non ho mai fatto caso se faccio questo. Probabilmente lo faccio e non me ne sono mai accorta. Va bene, io invece ho scritto una cosa molto carina, dato che l'obiettivo era essere felice in questa domanda.
Cosa vuoi con la fine del patriarcato? Eh? Che cazzo ne so, una fontana di vino?
No, allora, per me, secondo me la cosa che mi farebbe più felice sarebbe vedere più amicizie fra le donne e vedere la messa in atto della forza che questo potrebbe avere nel mondo. Perché io veramente credo fortemente che l'amicizia fra le donne, e secondo me chi la sperimenta davvero capisce la forza che ha questa cosa. Sì. E quindi quello mi piacerebbe vedere, cioè che le donne si aprissero. Mi è capitato alcune volte in alcune mie amiche che prima facevano fatica a fare amicizia con le donne, sempre per il solito motivo, eccetera, eccetera. E dopo che si sono cadute questi stereotipi, se ne sono rese conto che veramente si possono avere delle amicizie bellissime e siamo una lì per l'altra, per come si dice, proprio per alzare una l'altra, no? Per portare tutte quante su insieme, è molto bello. E secondo me la fine del patriarcato potrebbe avere un grande contributo perché questo succedesse. Grazie, ho finito.
sicuramente.
Hai altre?
Sì. Allora, la mia altra frase è sentirmi più rassicurata a livello di carriera, sapendo che posso arrivarci anch'io se lavoro e non dipendere su questa meritocrazia che è super finta.
Cavolo, se è finta, sì.
Perché la meritocrazia dice, se tu ci lavori tanto, se tu ci metti lo sforzo, puoi arrivarci ovunque, però non è vero. Perché non partiamo tutti dello stesso punto di partenza, e questo ovviamente non si limita solo al femminismo, ma va anche al razzismo, va anche all'omofobia, un sacco di altre problematiche del genere. Però parlando ovviamente di quello che è nostro, che è il femminismo, noi non partiamo dallo stesso punto degli uomini, le nostre posizioni sono più limitate e il nostro accesso è più limitato ancora, purtroppo. Stiamo parlando di 2020 in cui ci sono paesi che le donne non hanno nemmeno il diritto all'eredità. Noi vediamo sempre le cose da un punto di vista del nostro piccolo mondo, no? Che sicuramente siamo a tanti step avanti di tante altre donne e alcune step indietro di tante altre donne, perché sappiamo che ci sono paesi molto più avanti nell'uguaglianza tra i sessi nel mondo piuttosto che l'Italia. Però sì. Veramente questa cosa della meritocrazia, vorrei avere lo stesso spazio, le stesse opportunità, e poi gareggiamo tutti, uomini e donne, per quel posto lì, ma dammi le stesse possibilità. Non posso iniziare, cazzo, 10 passi indietro e aspettarmi di arrivare nello stesso
no, sì, anche perché lo sforzo comunque per arrivarci, cioè per poter superare questi ostacoli, ti tolgono anche le energie per diventare la migliore, e specificamente nel tuo lavoro, cioè si spende energia per dover comportarsi in un certo modo al lavoro, per usare certe tecniche che ti permettono di essere accettate nonostante la tua competenza, e tutte queste energie che utilizziamo perché siamo donne, quindi ci servono questi sotterfugi, ci tolgono energia anche a diventare migliore in quello che facciamo. La mia prossima è: io sarei felice perché ci sarebbe, magari no perché ci sarebbe ancora il capitalismo, però vabbè, la fine della pressione estetica così concentrata sulle donne. Secondo me, con la caduta del patriarcato, potremo pensare la fine della pressione estetica, che credo che sia una cosa che veramente ci faccia un male pazzesco in tutti i livelli che possiamo immaginare, di spendere energia veramente per farci belle, ma anche proprio il fatto di dover mettere questa come uno degli standard che dobbiamo riempire fra tutte le altre nella società, e che sono quasi un'esclusività delle donne, se non esclusivo delle donne, però diciamo moltiplicato all'ennesima potenza per noi. Questo mi renderebbe molto felice.
Dobbiamo chiederci forse perché quasi tutto quello che è naturale nel nostro corpo e nel corpo degli uomini è visto come un difetto nostro, ma non un difetto loro. Non sto dicendo che non dobbiamo farci belle per sentirci belle, perché quello ci dà confidenza, perché anche gli uomini, alcuni si fanno belli e ci tengono all'apparenza, e quello va bene, però perché trovano così tanti difetti nel corpo femminile che non può essere naturale in nessun modo, mentre quello maschile può.
Diciamo che questa cosa secondo me cambierà tanti punti, anche perché poi c'è quella cosa, ma sì, cioè io mi trucco per me stessa, se adesso che sei da sola a casa ti stai truccando per te stessa veramente? Cioè, nel senso, il quanto veramente lo facciamo per noi o il quanto arriva dall'esterno e di questa pressione che se dobbiamo farci vedere non possiamo farci vedere con la nostra pelle, la nostra faccia così com'è, e tutti gli uomini li vediamo con la loro brutta faccia tutte le volte.
Con coronavirus ci sto provando perché non mi trucco da tipo 2 mesi, però è bellissimo.
Insomma, ci sono tante domande che ci stiamo facendo, anche che secondo me stanno venendo fuori anche questo isolamento forzato, diciamo così.
Eh sì, mi sto domandando un sacco di cose, però vabbè, questa è un'altra roba. Cosa dicono le nostre super ascoltatrici?
Allora faccio qualche esempio che le ragazze hanno lasciato sulla pagina Instagram. Un'ascoltatrice dice: non essere più considerata sottilmente una persona di serie B, che secondo me questo sottilmente dice molto di come si vivono le cose oggi, no? Proprio il fatto che non possiamo neanche dire ad alta voce che ci sono i problemi, che ci sono le discriminazioni, perché c'è sempre qualcuno che arriva e ci dice: ma no, ma avete tutto, cioè ormai c'è la parità, voi siete vittime.
Sì, sì.
Quando invece sappiamo L'ottimismo. Che nella pratica non è proprio così, no?
No. È come se ci avessero dati 2 diritti di merda e ha detto: ah, prendi questo contentino qua, adesso state zitte, non potete chiedere più un cazzo, perché potete votare, avete diritto all'eredità, potete pure abortire, guarda come siamo bravi, adesso state zitte. Vai, mi sono arrabbiata un attimo.
Sì. Un'altra dice, questa secondo me è anche molto carina: poter fare alcune cose in cui sono brava ma per cui vengo criticata sempre, che è anche molto legato al punto che hai detto tu, però proprio questa cosa che in certe cose non importa quanto una donna sia brava, verrà sempre criticata per altre cose che non riguardano il motivo per il quale è brava. Cioè, una donna è brava, è una brava politica, no? È lì che parla, che ha le sue idee, che concretizza delle cose, però c'è sempre qualcuno che la critica per altre cose. Oppure come è vestita, oppure come parla, oppure perché si incazza troppo, oppure perché... Insomma.
Sì, e cioè, è sempre la stessa ascoltatrice che ci ha dato la frase che ho letto. Lei dice nella stessa email: se sei brava non sei una femmina, sei un maschio. E lei spiega, perché lei ha fatto l'università di informatica, è una programmatrice, ha fatto queste cose qui, e dice che dicevano sempre: le ragazze non sanno programmare, e lei diceva: ma è quella tizia lì, perché era una brava, e lui dice: vabbè, lei non è una femmina, è un maschio, perché la tipa tipo si vestiva con le t-shirt di metal band, queste cose qui.
Ma sì, ma che c'entra?
Appunto, me lo chiedi a me.
No, vabbè, e quindi terribile.
O sei una merda, sei donna, o se sei donna ma sei brava, vieni categorizzata come maschietto. Capito? È così.
È veramente, guarda,
odioso.
Sì, dover sostenere il patriarcato e la quarantena insieme sta diventando troppo stancante. Io mi voglio fermare qui. Basta. Io vado via. Ce la faccio. Comunque, c'è un'altra ascoltatrice che dice che li farebbe molto felice con la fine del patriarcato finalmente la libertà sessuale delle donne. E qua sono completamente d'accordo. Credo che veramente stiamo qua vicini all'utopia, però però credo che sarebbe una bella cosa, no?
Sì, il fatto... sarebbe veramente bello. Perché oggi purtroppo se tu sei repressa soffri da una parte, se tu sei libera e ti scopri chi vuoi, sei giudicata. Quindi non c'è un modo di vincere in questo senso. Io sto dalla parte di scopri chi vuoi, perché almeno
ti diverti, no?
Felice. Esatto, almeno ti diverti. Io sono da questa parte qua, ma so che è una sofferenza per entrambi i lati, purtroppo.
Ah, certo, perché poi a volte non ti va e comunque devi essere trattata di merda, quindi non va bene. Cioè non è che tutte piange. Poi io, come ultimo punto per questa domanda, ho messo una cosa che ci tengo tanto e che anche c'entra molto con un altro punto che tu hai già parlato. Vedere bambini crescendo liberi di stereotipi. E perché ci tengo questa cosa? Perché non è successa a me nella mia infanzia e principalmente negli anni in cui sono cresciuta. Era molto difficile che succedesse. E quindi è una cosa che ci tengo tantissimo, perché mi piacerebbe vedere i bimbi che crescono liberi di essere quello che vogliono, cioè di esprimersi d'accordo con le proprie personalità, con i propri gusti, senza la pressione esterna, senza tutti quanti intorno al bambino che dice «Ah, no, fare questo da femminuccia!» Senza crescere con la bambina «Chiudi le gambe, comportati da signorina!» Ma semplicemente crescere bambini, non so, per il rispetto agli altri magari, c'è un punto che potrebbe essere utilizzato nell'educazione dei bambini.
Sì, liberi. Se un bambino piace fare ballet e se una bambina piace fare box, va bene, sono bambini, devono giocare, devono scoprirsi. Gli stereotipi sono costruiti dalla società, non sono biologicamente comprovati e fanno parte del nostro DNA, quindi sta a noi a domandare, a questionare lo status quo e capire che certe cose non vanno bene. Non è la risposta che è la peggiore di tutti, è perché questa cosa è così, perché è così,
perché è sempre stata
no,
così.
No, perché è sempre stata così, allora non vuol dire che sia giusto. Quante tradizioni sono esistite nel mondo e che sono cadute per terra perché erano sbagliate, erano moralmente condannabili, e quindi sta sempre a noi a questionare se il nostro modo di vivere è giusto o no. Non dobbiamo accettare tutto solo perché la maggior parte delle persone fa così o perché è socialmente accetto far così, non esiste proprio, dobbiamo essere pensanti, cazzo.
Sì, no, ma infatti guarda, secondo me i valori sono altri, no? Quando ci sono quei discorsi tradizionalisti che dicono ah no, questa è una roba da bimba, questa è una roba da bimbo. Altrimenti vai contro i valori sacri della famiglia, che cavolo ne so che discorsi fanno questi, però io credo che i valori siano altri, sia il rispetto verso le altre persone, sia onestà, essere sinceri, altri sono per me almeno, no? Non fare male alle altre persone semplicemente. E poi i gusti personali, veramente, cioè, perché io devo stare a preoccuparmi dei gusti personali di un'altra persona? Vabbè, niente, questo era. Sempre molto felici, contenti.
Oh, ci stiamo provando veramente, ma non ce la facciamo, perché non ci va bene una.
No, dai, adesso secondo me sì, proviamoci con questa ultima domanda. Allora, noi ci siamo chieste 3 donne che ci piacerebbe chiamare nel nostro podcast per partecipare ad una puntata. Siamo andate un po' lontane, non è che abbiamo fatto degli esempi molto possibili, perché il tema oggi è distopia.
Sì, io sono andato otrissimo, sì. Otrissimo
perché
sono andato.
Dato che il tema è un tema distopico, che non ci arriveremo mai, abbiamo anche provato in questa terza domanda.
Esatto.
Dai, parti esatto. Tu, Teresa, sono curiosa.
Io in realtà ho fatto 4, se mi permetti. Se non mi permetti faccio 3.
No, fai 4 perché io non sono riuscita a fare troppi.
Allora va bene. Allora, prima la Emma Watson. Sono una super fangirl e tranne essere la strega più brillante della sua generazione è diventata l'attivista per il diritto delle donne all'ONU.
Sì.
E quindi io sono innamorata di questa donna, mi piace un sacco e sarebbe veramente bellissimo poter intervistarla un giorno.
E che domande le faresti?
No, dai, sei quinte cose. Che cazzo dici?
Improvvisazione si chiama.
Io gli avrei detto, ma com'è stato bello essere il ruolo più richiesto e più bello di tutte le bambine millennial.
Questo tipo, è vero.
No, sto scherzando. No, secondo me lei a 11 anni ha fatto questo ruolo di Hermione Granger, che è un ruolo femminile molto molto forte. Lei era la più intelligente, senza di lei Harry Potter sarebbe morto nel primo libro, del primo proprio, e quindi secondo me lei come bambina ha avuto un'esperienza molto diversa da tutte noi, e quello si vede anche nel suo discorso, perché a lei è stato affidato un ruolo di una donna molto forte e di una donna che non ha mai fatto un passo indietro nelle sue decisioni, nei suoi ideali, no? Lei è stata un'attivista per i diritti degli elfi domestici. È proprio una di noi, è una di noi.
Degli elfi domestici?
Sì, guarda, non è molto della tua generazione, lascia stare.
Dai, fa cagare. È perché non mi piacevano i libri di Harry Potter.
Io invece sono cresciuta.
Non sono così tanto più vecchia di te.
Io sono cresciuta con i libri di Harry Potter. No, gli elfi domestici praticamente sono schiavi. E lei ha capito che sono schiavi e ha detto, ma che cazzo state facendo, che questi sono schiavi, non hanno diritti di un cazzo e tutto quanto. E quindi lei è diventata attivista, il personaggio è diventato attivista per il diritto degli elfi. Quindi lei è proprio una di noi, capito? E è una bambina che è cresciuta.
Che carina!
Sì, è una bambina che è cresciuta con quest'idea. E quindi oggi è ambasciatrice dell'ONU per i diritti delle donne.
No, sì,
e si capisce. E si capisce. Quindi per me sarebbe un sogno. Vai tu.
Io veramente sono riuscita a pensare ad una persona. E basta. Andrò in castigo.
Brava! Meno male era idea tua. Meno male questa idea
comunque,
tua.
Vabbè, forte. Io inviterei la mia nonna, però la mia nonna non c'è più, no? Da qualche anno. Comunque, mi piacerebbe invitare la mia nonna al nostro podcast, non perché fosse una femminista o perché capissi molto dei diritti delle donne, non si è mai informata di queste cose, non ha mai avuto gli strumenti per farlo, però mi piacerebbe chiamarla per intervistarla nel nostro podcast, giustamente per conoscerla. Perché, non lo so se vi siete mai chieste, però abbiamo questa figura della nonna e tante volte anche della mamma come se fossero delle figure lì. Lei è la nonna, cioè non è stata una donna, non ha avuto un'infanzia, un'adolescenza, non si è innamorata, non ha sofferto, non ha passato per delle cose. Cioè vediamo le mamme, le donne come delle figure ferme in quel ruolo. In qualche modo. E una cosa che io ci ho pensato molto quando è venuta a mancare, che veramente io ho passato la mia vita a vederla come la figura della nonna, appunto. Cioè sì, lei ci raccontava le sue storie che ci facevano ridere, o cioè delle storie, cioè, che un po' erano le sue, diciamo, le sue favolette, le sue cose. Però io non, mentre ho convissuto con lei, io non sono mai riuscita a vedere la mia nonna come una donna, e adesso che ho un podcast la vorrei invitare. Meno male che adesso non sono da sola a casa, perché sennò avrei paura che veramente arrivasse e si sedesse con me in questo momento. Però non è solo modo di dire, ok? Basta, questa era la mia invitata.
Sì, guarda, dalle storie che mi hai raccontato della tua nonna, veramente anch'io vorrei intervistarla, perché era una donna fantastica. E sarebbe bello fare uno speciale nonna, perché
vero,
tra la mia e tra la tua ci sono storie da raccontare fino a domani.
Sì, magari chiediamo anche all'ascoltatrice di mandarci delle storie delle nonne.
Sì, perché le nonne sono un tesoro, quindi sappiamo tutte. Va bene, allora la mia lista, per chi non ha ancora capito, è un po' nerd, e quindi la seconda persona, anche la mia seconda persona non c'è più, e sarebbe la Carrie Fisher, che è la principessa Leila di Star Wars. Era una donna fantastica, mm-hmm. E c'è un aneddoto suo che è venuto fuori, se non sbaglio, anche dopo la sua morte. Un'amica ha raccontato quello che ha fatto e che è fantastico. Praticamente lei ha dato a un produttore di Hollywood una lingua di vacca dentro una scatola di Tiffany, dopo lui aver assediato una sua amica con il seguente messaggio scritto: se la toccherai ancora o qualsiasi altra donna, la prossima consegna sarà una cosa tua in una scatola molto più piccola. È quello tipo degli anni 70, cioè non sto dicendo ieri. Cioè, questa donna è una visionaria, capito? Incredibile, guerrierissima del femminismo. La vorrei intervistare, a parte che tutti sanno che il personaggio della principessa Leila è molto
grande,
forte,
grande.
Un personaggio di lideranza e tutto quanto, quindi sarebbe stato molto bello.
Comunque faccio alcuni esempi che hanno messo sulla pagina, però non commenterò tutti quanti. Hanno citato Lily Gruber, Michela Murgia, hanno citato Mischetta. Questa è carina.
Sì, la Murgia anche è molto brava, però io mi sentirei un pezzettino intimidita forse, perché lei...
Infatti, forse non siamo ancora pronte. Aspettiamo che ci inviti lei al suo podcast.
Forse non siamo a quei livelli lì, ragazzi. Grazie della fiducia.
Infatti, veramente. Poi, vabbè, tanto hanno citato anche Giulia Blasi, che infatti la seguo da molto tempo. Sì. Poi anche tanti hanno citato le ragazze della pagina Belle di Faccia.
Brave.
Che è la pagina che abbiamo già citato anche diverse volte. La Lizzie Zettolo, la Samantha Cristoforetti, diversi altri nomi, sono tanti che avete citato.
Sì. Ci proveremo, ragazzi, se poi non ci cagano voi dovete andare lì a fare un po' di pressing. Infatti. Perché vediamo. L'ultimo nome che vorrei citare è di Deborah Feldman, che è l'autrice del libro che ha poi ispirato la serie nuova di Netflix Unorthodox, che è sulla sua storia di una ragazza che viveva in una società newyorkese ebraica molto ortodossa, molto tradizionalista, e che è scappata di quella realtà. E secondo me sarebbe interessante per il nostro podcast, giustamente per la cosa che ho detto prima, no? Noi vediamo il patriarcato molto con i nostri occhi, ovviamente, che siamo bianche, viviamo in una società del primo mondo, viviamo dentro questo microcosmo e ovviamente è molto
limitato,
difficile.
No?
Esatto, è molto limitato. Il patriarcato ci colpisce in un modo e sicuramente altre donne in altri posti, loro vengono colpite in un altro modo, capito? Quindi capire anche la visione di una donna che è nata e cresciuta in una società così chiusa, e che veramente, se guardate la miniserie su Netflix, che tra l'altro è bellissima, Unorthodox, vedi che le donne veramente sono trattate come macchine da fare bambini.
Sì.
Veramente tutti dicono, c'è anche... veramente succede ancora?
Sì, ma c'è anche il documentario, quello One of Us, sempre su Netflix, la stessa tematica, mi sa che hanno lanciato insieme, e Unorthodox non ho ancora guardato e voglio vedere. Ho visto il documentario, io sono rimasta molto scioccata perché avevo un'immagine dall'esterno, cioè li consideravo strani perché si vestevano in tale modo, eccetera. Sapevano che erano ortodossi, ma non immaginavo il livello di controllo sulla vita delle persone.
Sì.
Sono rimasta molto colpita, principalmente verso le donne, sì.
Sì, non hanno accesso a niente, a internet,
a educazione,
a educazione, veramente... fan vedere che anche le persone che provano a uscire da quel sistema non riescono ad entrare nella nostra società occidentale perché non hanno il minimo di studio
di e base, non sanno come stare nel mondo proprio,
sì,
no?
Non riescono nemmeno a trovare un lavoro di niente perché non hanno studio, non sanno fare calcoli basici, non sanno niente. E per le donne ovviamente è sempre peggio.
No, certo.
Incredibile.
La bambolina la vinciamo sempre noi. Sì. Comunque,
ma male, guarda, per gli uomini? Sì, per le donne peggio.
Peggio. No, comunque questo punto che hai toccato adesso, veramente, allora mi verrebbe da dire un sacco di gente, un sacco di persone che siano diverse da noi, perché sai una cosa che tante volte quando pensiamo nelle tematiche della nostra, del podcast, come affrontare certe tematiche, eccetera, io mi sento sempre un po', cauce, ma parliamo comunque da questo punto di vista di donne etero, bianche, cioè... È comunque sempre un raccontare la nostra piccola bolla, il nostro piccolo vissuto, quando invece ci sono veramente altri
Sì.
diversi, altri punti di vista che però non possiamo parlare noi per queste altre persone perché non è il nostro vissuto,
Sì.
non è il
Certo.
nostro luogo
Non è il
di
nostro
parlare
luogo.
perché
Sì.
non ci riguarda. Quindi speriamo di fra poco riuscire ad invitare qualcuno per venire a parlare di altro che non sia di noi stesse, magari.
Secondo me non è facile. Già tante donne non capiscono nemmeno di subire queste problematiche del patriarcato. Il passo ancora in là è capire dove siamo noi, nel senso di avere la consapevolezza che sì, siamo in una situazione di merda, ma ci sono tante donne che hanno purtroppo una situazione peggiore. E ci sono sì delle donne in situazioni migliori di noi. È difficile di inquadrarci. Dove siamo e quanti i nostri problemi sì sono importanti, ma cazzo ci sono donne che non hanno nemmeno i diritti basici.
Sì, sicuramente aprirsi almeno ad ascoltare le storie delle altre persone e cercare anche di informarsi e ascoltare le voci che siano diverse dalle tue, cioè che è una cosa che è un esercizio che io faccio molto spesso, no? Di seguire comunque, che ne so, account Instagram di donne che sono diverse da me, cioè dalla
Sì.
donna in India, cioè piuttosto che... persone diverse da me in modo ad ascoltare un altro racconto, cioè di capire che comunque ci sono realtà diverse dalle nostre, perché è troppo facile anche chiudersi nelle proprie realtà che abbiamo già ovviamente tutti quanti i nostri piccoli problemi di
Sì.
tutti i giorni, però sempre sapere che ci sono anche altri modi di vivere altri problemi ci fa anche capire che siamo tutti alla fine. Siamo tutti più o meno nella stessa situazione con i propri vissuti.
Basta?
Secondo me stiamo parlando tipo da una vita.
Non faremo gli altri blocchi perché ovviamente questo è stato uno speciale, ma per mancanza di consigli, almeno guardate la miniserie Unorthodox su Netflix che è molto interessante.
Leggete Harry Potter.
Questa è stronza. Vabbè.
Vabbè, ci vediamo nella prossima puntata, ragazze. Ricordate di seguirci su Instagram, @carasemaschilista, su Facebook, @carasemaschilista. Siamo anche su YouTube, carasemaschilista.
Sì.
E mandateci una mail su carasemaschilista@gmail.com.
Eh sì, dai, vai. Buona quarantena a tutti. Ci vediamo alla prossima puntata. Baci. Ciao ciao.
Ciao, ciao.
Ricordiamo che un accento straniero non dovrebbe essere motivo di imbarazzo, ma sì un segno di coraggio. Quindi aspettatevi alcuni neologismi da cara sei maschilista.